Buonasera signori a questa nuova, ennesima,
Ti sei dimenticato benvenuti comunque.
asfissiante e tragica trasmissione sul Hand Control. Grazie per essere ancora qui per ascoltarci e iniziamo con le nostre meravigliose news. Partiamo con X per Y,
Uguale
che
felicità,
dà
felicità.
0, quindi 0, prego.
Bene, fine.
Chimua,
Fine.
fine.
Mua.
No.
Ok, esce qualche giorno fa la notizia che la Tesla ha rilasciato due modelli di auto elettrica predisposta per il pilota automatico. C'è questo bel video, tra parentesi, della Tesla che se ne va in giro da sola con l'omino che tiene solo il volante per sotto, per requisito di legge, perché la macchina non poteva andare per i cazzi suoi da sola, ma che non vi pensiate di comprare la macchina e quando sarà fattibile lasciarla andare autonomamente, non pensiate di usarla, dicevo, come Uber in giro per il mondo. Nel senso, se la guidate voi, fate pure. Se pensate di farla andare da sola, a raccattare passeggeri, a mollarli da qualche parte, scordatevelo. Perché Tesla, nelle condizioni di contratto, aggiungerà una clausola per impedirvi di fare ciò, a meno che invece di Uber non utilizziate il Tesla Network, che sarà l'omologo di Uber fatto da Tesla. Quindi
Oh.
così, giusto per.
Giusto per, ma hai opinioni riguardo a questo, XY?
Ma semplicemente dovrebbero già legiferare per regolamentare queste auto a guida autonoma a trasporto passeggeri, sinceramente. È l'evoluzione dei tempi.
Perché devo legiferare?
Perché non si possono regolamentare invece di vietarle.
Perché devi
Hai
regolamentare?
parlato di vietarle, ma mi hai ascoltato.
No, stavo leggendo la patata bollente. È evidente che stavo leggendo la patata bollente, non avete
No, il
ascoltato.
ragionamento è che in realtà Tesla dice sì, possono essere usate, ma le puoi usare solamente se userai il Tesla Uber,
Sì, la
sostanzialmente.
versione, cioè si può usare
L'Uber
per
Tesla. Cosa
per
faccio per comunicare?
trasportare. Non stiamo parlando di certificazioni sulle auto elettriche e sulle
Non sto
auto.
parlando di quello.
Allora di cosa stai parlando?
Certificare che in quel momento, quando c'è la guida autonoma e hai gente che è pagante in macchina, che stai usando Tesla Uber.
Beh, c'è questa bellissima postilla che passa inosservata su questo articolo, ma alla fine dice non si sa bene come farà Tesla a
Limitarlo.
controllare queste cose, però si sa che la compagnia guarderà i dati che la macchina invia ai server se ne sentirà il bisogno. Quindi c'è questo piccolo particolare che la macchina comunque chiama a casa e manda dati.
Beh,
Mi
comunque sembra.
ricorda un po' Windows 10.
Sì,
Vabbè,
vero?
la mia opinione invece così è che in realtà Tesla dice, vabbè, potete usare sta Tesla, bella anche la guida autonoma, quello che volete, però
Non
è.
guadagnatevi sopra.
No, in realtà è molto preoccupata di un sovrautilizzo. Cioè, voi immaginate davvero, uno si prende la macchina, inizia a farla usare come Uber, vuol dire iniziare a usarla magari 24 ore al giorno. E le probabilità che succeda un incidente se la usi 24 ore al giorno invece che 3-4, cosa che al massimo può fare un essere umano, in realtà secondo me hanno paura che venga sovrautilizzata con. E poi lì, domanda, fai l'ipotesi che ci sia un incidente.
Chi
Di chi è la colpa?
risponde e su cosa si rifanno le assicurazioni,
No, ma di
le
chi è la colpa? È
cause?
di Tesla? Cioè del sistema automatico di Tesla o di qualcun
O di chi
altro?
ha sguinzagliato la macchina a guida autonoma e non si è
Potrebbe essere di
accorto?
Tesla, perché è Tesla che deve garantire che la macchina funzioni e non faccia incidenti. E quindi se tu la usi 24 ore al giorno, ci trovo con un palo in culo con 6 volte la probabilità che. Vabbè, insomma, queste comunque sono opinioni, vedremo. Che succederà? Prego, XY,
Scusa, ma aspetta
cambiamo se volete,
un
no?
attimo, cioè, ma se uso Tesla Uber per mandare la macchina in giro, la fine della birra va agitata, va bene. Se uso Tesla Uber per mandarla in giro, cioè, lo faccio lo stesso 24 ore al giorno? cosa cambia?
Che Tesla ci guadagna.
Che Tesla ci guadagna.
Cioè, stiamo giustificando la
probabilità. Non stiamo giustificando un cazzo. No, stiamo ragionando.
Stiamo nel senso di Tesla. Tesla sta giustificando il suo cioè la possibilità aggravata di fare un incidente.
No, semplicemente nel momento in cui fai un incidente hai comunque un buffer economico che ti sei fatto con questo network e quindi puoi pagarlo. Buffer che non ti saresti fatto se avessero usato Uber.
Ma è l'apoteosi dell'assurdità, Cristo.
No, è un sano ragionamento economico.
Ma vaffanculo, ragazzi.
Eh beh, certo, si fanno pagare 100.000 euro per la macchina. In più
3.000 euro costa l'opzione della guida automatica, 4.000 se la fai dopo averla comprata. Come aggiunta, l'optional costa così.
Beh, non è tanto.
No, non è un cazzo.
I 100.000 di partenza.
Una macchina che costa 100.000 e niente.
Il punto è: se venite da noi e abbiamo i soldi per pagare, nessun problema, potete anche fare incidenti.
Non è potete fare incidenti, è nella malaugurata. Nel malaugurato caso in cui ci sia un incidente, abbiamo i soldi per pagare danni.
Vabbè, tanto ammazziamo persone. Tanto.
Ma chi ha parlato di... Ma quanto sei tragico? Cioè, basta che la macchina salga sopra il marciapiede e si rompa la ruota.
Oppure
cioè...
in altro caso potrebbe ammazzare delle persone. Ma vabbè.
Sì, certo, potrei anche cadere dalle scale e morire. Che vuol dire? Scusa.
Che allora incentiviamo questa cosa, facilitiamo il fatto di morire.
Stai parlando del nulla, cioè questo non è quando succederà l'incidente.
Ma stiamo parlando del capitalismo sfrenato, votato al suicidio. Praticamente
posso dirti, stai dicendo una cazzata, abbi pazienza, stai veramente parlando per slogan, per il cazzo.
No,
non so neanche se la voglio registrata questa cosa che ho appena detto. Comunque andiamo avanti.
è andata.
Vabbè.
Va bene, passiamo a qualcosa su XY oppure sparo qualcosa.
Come? Allora.
No, vai, farti parlare io.
Va bene, parliamo con la mia affannosa e a quanto pare contraddetta voce. Questa sera ai nostri porno radio agrumi spremi fuffa ascoltatori. Su puntoinformatico.it abbiamo una bella patata bollente che non ho avuto tempo di leggere. E parliamo di email Microsoft e parliamo di un caso che era stato chiuso a luglio, in quanto Microsoft aveva vinto un ricorso in tribunale contro il Dipartimento di Giustizia che voleva l'accesso delle mail contenute su dei server ostati in Europa, più precisamente in Irlanda. E Microsoft aveva detto: sono fuori dalla legislazione americana, per cui giurisdizione americana, per cui cippa col cavolo che vi diamo l'accesso a questa mail che a quanto pare conteneva delle informazioni su un traffico di droga da parte di un utente di Microsoft. Ma a quanto pare il Dipartimento di Giustizia si è mobilitato per riaprire il caso e vuole riesaminare la cosa, in quanto dicono che è impossibile che quei mezzi che ha Microsoft di accedere a quelle mail, la giurisdizione sia limitante, in quanto comunque la compagnia ha sede negli Stati Uniti e c'è tutta un'infrastruttura atta a reperire quei dati che è basata negli Stati Uniti, pur essendo la mail su un altro continente, per cui si avvalgono dello Stored Communication Act del 1986. Che evidentemente regola le comunicazioni.
Che ovviamente è aggiornatissimo.
Sì, ovviamente. Che evidentemente regola le comunicazioni reperibili dagli Stati Uniti che sono in altri continenti. E ovviamente Microsoft non si dà per vinta, per cui eventualmente farà ricorso, solite dinamiche praticamente. Tutto qua, da quel poco che sono riuscito a leggere.
Vabbè. Una patata bollentissima. Vabbè, e io volevo invece parlarvi, andiamo nella teoria del complotto.
Prima però.
Vabbè, allora, signori e signori, madame e signori, ladies and gentlemen, ecco a voi un po' di teoria del complotto.
Ancora prima.
Vabbè, qua passiamo alla teoria del complotto.
Dobbiamo procurarci una di quelle macchinette che usano in radio, che premi il pulsantino, esatto, scorregge e poi fa ton ton ton.
Mi ricordo un cellulare di qualcuno, sì, esatto, che faceva qualcosa del genere.
Sì, sul serio.
Comunque, allora,
meglio tardi che mai.
Siamo al complotto.
A volte
signori
ritornano.
Comunque, vabbè, al di là della presentazione un po' cretina.
Scusa, cosa succede se dico Bluche? Nulla.
In una...
Ok.
La fonte è The Canary Co,
che è la nuova fonte preferita dell'anonimo Cirio, sappiatelo, niente più Russia Today.
Esatto, esatto.
Ci sono,
no, anche Russia Today, ho aggiunto anche questo,
vabbè, sta diversificando.
Mi piacciono gli uccelli, no, canarini. Okay.
Il canari è la sonda.
Detto ciò, lasciamo perdere le cretinate che dice XY.
No, è la sonda quella che, cioè, è il canarino fisicamente, però è quello, specificatamente quello che portavi nella miniera per vedere se schiattava per via del gas.
Comunque, praticamente raccontano di come ci sia stato un tentativo di complotto contro il buon Julian Assange. E vabbè, vi facciamo, vabbè, voi sapete che in questo momento qui c'è il problema dei leaks, delle decine, centinaia, migliaia di email dei democratici, della Clinton, Podestà, insomma tutta una serie di email che stanno venendo fuori, che stanno svelando tutti i retroscena di quella banda di criminali denominata democratici negli Stati Uniti d'America. E una delle cose divertenti è che subito prima che, cioè, o nel frattempo che si stava parlando di queste email che probabilmente sarebbero state buttate fuori, c'è questa una società che praticamente inizia a buttare fuori l'informazione che Assange è coinvolto in un caso di pedopornografia attraverso una società, inizia a far vedere quali sono le fonti, che lui in realtà nel suo computer avrebbe delle foto porno,
eccetera,
eccetera. Fortuna ha voluto ovviamente che praticamente contestualmente al rilascio delle email, Fortuna ha voluto che alcuni diciamo attivisti delle FF e altri sostanzialmente abbiano scoperto questo tentativo di complotto, e abbiamo avuto la fortuna che non è arrivato al risultato voluto, nel senso che la società, che era una società con base ovviamente negli Stati Uniti, probabilmente molto vicina alla Clinton, ha ritirato la provocazione e non è andata in porto. Vabbè, insomma, comunque la cosa che era più preoccupante di tutto questo articolo era il fatto che questi qua stanno veramente lavorando, cioè i servizi, diciamo così, stanno veramente lavorando di fino su una serie di cose che possono ovviamente interessarli.
Ah, i servizi igienici.
I servizi igienici, esatto.
E giustamente stanno facendo pulizia.
Esatto, soprattutto.
Maledetti!
Comunque mancava poco, insomma, che Assange venisse fuori nei principali giornali, quelli, diciamo così, ben informati. Che
tipo il Washington Post,
esatto, che Assange in realtà si guardava i filmini porno di bambini piccoli di qualche parte.
Bene, posso andare?
Uh-huh. Puoi, ne hai facoltà.
Bene, dopo i capelli tinti di bianco di Assange che gli assomiglia a Lady Gaga, passiamo a qualcosa di più serio.
Nel Worcestershire
ovviamente, shish, ti devi spaventare. E la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso una sentenza, come volete chiamarla, insomma ha detto delle cose abbastanza importanti riguardo al caso del attivista barra esponente del partito pirata tedesco Patrick Breyer. Praticamente si vocifera che il tale abbia accusato e fatto causa a maggiori provider tedeschi di loggare i propri IP, il proprio IP dinamico, in tutte le sue connessioni, riconducibile alla sua identità. Quindi, scusate, problemi tecnici della regia del mio stomaco. E lui diceva che era violazione di privacy. La corte non voleva rispondere, tedesca, quella che si è occupata del caso,
non
e ha rimandato.
Rispondere in tedesco: Nein!
Nein, 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 nein! E ha detto: passiamo palla a Corte di Giustizia Europea. Quindi la Corte di Giustizia Europea ha detto che sì, l'indirizzo IP dinamico, tale di quello che sia, è un dato sensibile, in quanto individua univocamente l'individuo.
Che non è vero un cazzo e crea un brutto precedente.
Ah.
Cioè, se è detta così, crea un brutto precedente, perché vuol dire che se durante un'indagine viene fuori un indirizzo IP, vuol dire che è legato a una persona, ma non è vero.
Lo status dei dati personali negli indirizzi IP dinamici o anche statici possono essere impiegati per individuare l'utente assieme.
Beh, non vuol dire identificano univocamente una persona, sono due cose completamente diverse, ed è un bene che sia così.
Sì, perché tecnicamente è così.
Grazie agli dei che è così, e grazie agli dei che non hanno detto che è il contrario.
Però chiaramente il provider in un dato momento sa a che persona è legato. Come no?
No.
Al computer.
Chi c'è al computer?
Ah, ok, chiaro. Però loro dicono, se il computer, se la connessione è intestata a quella persona, ce la prendiamo con quella persona se ha fatto un reato.
Ed è un problema, perché non deve essere così.
Esatto. Però la corte lo identifica come il dato personale.
Cioè, che lo identifichino come dato sensibile, sono perfettamente d'accordo. Ma da lì a dire che identifica una persona, sarebbe un problema se fosse così. Là, fortunatamente, c'è scritto può identificare.
Certo.
Che è un pelo diverso,
se
fortunatamente.
Poi chissà.
Vabbè, è tradotto dall'inglese, cioè in realtà i documenti dell'Unione Europea penso vengano tradotti in tutte le lingue dell'Unione, quindi se è una traduzione ufficiale, in teoria.
La fonte è arstecnica.co.ok, se volete vado a indagare al momento.
No, se è tradotto in inglese è sensato che fosse quella originale, o che comunque sia quello che volevano dire.
Vabbè, però dicono che è legittimo immagazzinare, salvare tutto quanto, anche se sono dati sensibili, per rischio di terrorismo. Per cui dicono sì, è un dato sensibile, non dovrebbe essere immagazzinato, salvato, identificare il detentore della connessione. Però potete farlo voi provider, perché c'è rischio di terrorismo, per cui
per questioni di sicurezza,
esatto, questo è quanto.
Quindi non hanno detto niente di interessante, okay.
Sì, hanno detto tutto il contrario di tutto, praticamente.
Vabbè, in realtà hanno detto che hanno autorizzato il fatto che loro continuino a accumulare anche questi dati, sostanzialmente.
Sì.
E che è vero che non è identificabile la persona.
No, questo non l'hanno detto. Non hanno detto esplicitamente questa cosa.
Hanno detto può essere, non è identificabile.
No, non è quello che hanno detto, è importante il linguaggio.
Sì.
Se avessero detto non è identificabile una cosa, hanno detto può identificare.
Infatti,
che non nega il fatto che sia identificativo,
certo.
Ma neanche lo pone come
pronto?
Come certezza.
Sì. Telefona la Clinton, ci telefona la Clinton, basta con questa trasmissione, ci avete rotto i coglioni, basta con
e
questa trasmissione.
Messa martire.
Vabbè, comunque per dire,
sì,
in questi casi le parole sono importanti.
Chiaro.
Quindi occhio.
Vabbè, può identificare.
Sì.
Vabbè, insomma, non so, non mi ricordo cosa volevo dire, ma prego Zero, ha qualche notizia da dare?
Beh sì, parliamo sempre di identificazione alla fin fine. Se non è un IP che mi identifica, potrebbe essere un documento. Nel senso che voi sapete che il governo britannico ultimamente è contrario ai porno per qualche cazzo di motivo. E poi il bello è che quelli che propongono questa legge sono quelli che nel computer hanno i peggiori porno che possano girare in rete. Questo è successo. Ti mangio il telefono.
No, noi continuiamo la nostra trasmissione perché noi ci crediamo davvero a quello che stiamo facendo.
Sì.
Non cadiamo ai ricatti dell'NSA.
Scusa, no. NSA, posso dare la notizia?
Prego.
Praticamente, siccome non vogliono che i minori abbiano accesso a siti pornografici nel Regno Unito, i sudditi di Sua Maestà che vorranno sollazzarsi nei torbidi piaceri della pornografia dovranno dotarsi di un numero identificativo univoco, e questo sì, intestato alla persona, quindi identificativo, per poter accedere ai siti pornografici, i siti pornografici britannici, che purtroppo non è molto chiaro cosa voglia dire, nel senso vuol dire quelli ostati in Gran Bretagna, quelli di proprietà di un'azienda inglese, quelli accessibili dalla Gran Bretagna, non si sa, non è dato sapere. Ovviamente le associazioni per la privacy sono un po' montate sul piede di guerra, certo. Hanno detto, ma mi sembra un dato abbastanza sensibile, molto più sensibile di altri dati, perché loro praticamente, aspetta, questa è divertente, praticamente hanno detto che ma noi già la facciamo una cosa del genere, noi diamo un identificativo per l'acquisto di coltelli, sì tesoro, cioè per evitare che i minori acquistino coltelli, sì tesoro, ma se scopri che uno ha acquistato un coltello, o se scopri che uno guarda porno fetish, BDSM, cazzi in culo, non è proprio la stessa cosa.
È peggio.
È peggio il coltello.
Ma è peggio il fetish.
È certo che è peggio il fetish.
Sì, ovvio.
No, è quello il senso. Il senso è che è un'informazione abbastanza sensibile, sapere che tipo di porno ti piace, fondamentalmente. Sì. Cioè, sulle preferenze sessuali, fondamentalmente, in termini più generali. Certo. Quindi, giustamente, dicono, è un disastro che aspetta di avvenire. Perché nel momento in cui questi dati venissero per sbaglio o per malizia rilasciati, è un disastro, cioè è una tragedia rispetto al fatto di una questo lista di gente che acquista coltelli.
Questo è vero. Però devo dire la verità che mi goderei tantissimo se fanno sta roba e se poi qualcuno rilascia la lista e che in mezzo c'è un sacco di bella gente.
Vero.
Che possiamo sputare per
la trem,
lo stesso che ha proposto la legge.
Sì, ovviamente. Quindi. Il figlio, la moglie,
la mamma.
La mamma.
Ashley Madison.
Però sta sostenendo qualcuno, la gente che faccia quella roba lì.
No.
Tu capisci il motivo se lo fanno? Se lo fanno, lo capisci.
Lo capisco.
Tu capisci il motivo perché lo facciamo.
Direi che sei una delle persone simpaticissime.
Non dirci ragazzi fatelo, però
se no, bravi, bravi.
Quindi, morale della favola, qualcuno pensa ai bambini.
Esatto.
Ok, grazie.
Va bene, prego XY.
Bene, passiamo a un'altra notizia, sempre della Gran Bretagna.
Abbiamo circa 8 minuti scarsi.
A posto ciò.
Abbiamo sprologato un casino sulle tese.
Bene, grazie mille. Parliamo di spionaggio illegale della Gran Bretagna. Privacy International ha reso pubblici gli effetti della decisione ultima dell'investigatori Power Tribunal. Sì, esattamente. Destroyed by the people. Questo nuovo organismo giudiziario con potere sanzionatorio nei confronti delle agenzie di spionaggio britanniche,
britanniche.
Tipo, non c'ho lingua stasera, tipo il GCHQ, che hanno, si sa, effettuato raccolte di massa dei dati dei cittadini britannici e non, per cui i cari tizi, legislatori, esecutori, quello che è, fuffe varie del tribunale dei poteri investigatori, cosa hanno detto? Sì, avevano fatto qualcosa di illegale, sono stati delle merde, perché dal 98 al 2015 carta canta hanno spiato chiunque praticamente.
Chiunque e il suo cane.
Esatto, soprattutto. E l'erba del vicino che è sempre più blu. E, nel frattempo però, ovviamente negli stati britannici. Negli stati britannici. Inghilterra, il Regno di Scozia,
non sono stati.
Quello che è Inghilterra, il Regno di Scozia e l'Irlanda del Nord, e anche il Galles,
nel Regno Unito andava più che bene.
No, volevo dividerlo, su via, un po' di divisione. Praticamente, bene,
scusate, c'è qualcuno che ci saluta. Salutate.
Che purtroppo domani mi farà fare una bruttissima figura.
Andiamo avanti.
A quanto pare. Insomma, nel Regno Unito
fare bruttissima figura,
no,
giorni
farà fare
due giorni fa, giorni ha fatto l'altro fare.
No, ieri
ci ha fatto fare una bruttissima figura.
Nel frattempo le leggi sono cambiate e sono state autorizzate delle cose in più riguardo allo spionaggio dei liberi cittadini, a quanto pare. Quindi hanno detto, sì, siete delle merde, avete spiato per 20 anni senza poterlo fare, ma non possiamo sanzionarvi e potete continuare a farlo perché abbiamo legalizzato l'intercettazione di massa.
Ecco.
Ops. Quindi adesso la castagna è già bruciata.
Sì, beh, in realtà è una cosa abbastanza comune in giurisprudenza, che non puoi cioè, se entra in vigore una legge non puoi accusare qualcuno che l'ha violata quando non esiste, cioè, certo, dopo che non esiste più è sensato.
L'applicazione è retroattiva.
No, non è retroattiva, è quello il punto. L'applicazione non, cioè, scusa, hai ragione. L'applicazione della legge non può essere retroattiva.
Sì, ci siamo, penso che abbiano capito.
Volevo essere preciso, ma in realtà non ho news, però vado un po' a memoria da una cosa che abbiamo letto settimana scorsa e ci siamo dimenticati di dire. Il Washington Post ha fatto una bella indagine su vari casi di denunce e processi per diffamazione, dove in realtà il diffamante non era parte, cioè non era parte del processo, nel senso che c'è una causa per diffamazione, però l'imputato non è il diffamante. È confuso? Lo trovate confuso? Avete ragione, perché praticamente succede così. Una persona fa un commento su Yelp, per esempio, ok, dicendo quel ristorante è una merda. Il ristorante Yelp è un sito di recensioni di ristoranti e quant'altro, tipo TripAdvisor per i ristoranti. Quindi cosa succede? Succede che il ristoratore vuole che venga rimossa quel risultato dai motori di ricerca, per esempio, se uno cerca il nome del ristorante non deve venire fuori quella recensione, però il motore di ricerca muove il culo solo se è presente una sentenza di un tribunale in genere. Quindi loro cosa fanno? Si affidano a un'agenzia che ripulisce la tua immagine in internet, l'agenzia fa una denuncia farlocca a una persona che non c'entra un cazzo, probabilmente connivente, questa persona questa persona si dichiara colpevole in tribunale, il caso viene chiuso in 448 e viene servita una sentenza del tribunale al motore di ricerca, anche se chi ha scritto la recensione non ha mai saputo che questo processo sia accaduto. Chiaro adesso?
Sì.
Il Washington Post ha scoperto un tot di casi in cui questa cosa è successa.
Un processo alle intenzioni.
No, un processo alle intenzioni, un processo a nessuno,
Parato parola a caso.
Cioè è come se io ammazzassi l'anonimo Cirio e
io ti faccio causa.
No. È come se io ammazzassi l'anonimo Cirio e suo fratello venisse a denunciare te pur di avere una sentenza di tribunale che dice, vabbè, magari questo è un esempio del cazzo, però nel senso questo è il fatto. Siccome sanno di non poter vincere probabilmente la causa per diffamazione con il vero supposto diffamatore, allora prendono un farlocco, ma proprio tipo uno che ha diffamato a New York, vanno a cercarsi uno in California, proprio in posti che non esistono.
Non viene a sapere.
Oltretutto gente che non esiste a volte ne denunciano.
Cioè, ma quindi sono casi diffusi?
Sì, è una cosa abbastanza diffusa a quanto pare. Vabbè, ascolta, non
voglio. Se ci pensi,
che questa è l'ultima.
Uno che ha ricevuto magari una roba negativa, no? Che magari gli costa 5.000, 10.000 euro l'anno. Cazzo, una roba del genere, disposto a pagare magari
2-3.000 euro,
no, 10.000 per togliersi sta roba qua. E quindi è un business pazzesco, è un'idea business pazzesca sta qua.
Sì. In Italia sarebbe un po' buono, non lo so.
È una figata, l'hai vista?
Sì, hai ragione.
La differenza penso che negli Stati Uniti non sia penale quanto lo è qua la diffamazione, ho questa impressione, perché là una denuncia penale è un grosso problema.
Sono dei geni,
quindi penso che non sia penale.
Hai
un minuto.
Bene, vai. Parliamo di Yahoo e l'altro.
No!
E l'ultimo problema magagna delle mail scandagliate che non si sapeva perché.
Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ok.
Ok, c'è una notizia che Yahoo ha chiesto praticamente al tribunale FISC, Foreign Intelligence Surveillance Court.
Tribunale segreto, sì.
Ok. Chi cazzo è stato a volere questa cosa? Perché a quanto pare la dirigenza di Yahoo non ne sapeva niente. Per cui hanno chiesto chiarezza, almeno parziale, su se c'è un ordine del tribunale FISA che ha chiesto questa installazione di questo software dentro i server di Yahoo.
Che figli di puttana.
Perché non si sa niente.
Vabbè, detto questo,
avrei un'altra mail.
Dai, 30 secondi scarsi.
No.
E allora?
Ci sono delle nuove regole per le applicazioni in alternativa al badge, se volete
timbrare. Vabbè, facciamo che lo diciamo la settimana prossima.
Sì.
Tientela da parte e non perderla. Vabbè, ci ho detto. Vabbè, sì, vabbè, è inutile che la dici adesso.
Vabbè. Comunque, vabbè, se volete telefonare, voi sapete, avete sentito che ci può telefonare anche in diretta.
A Lady Gaga.
Ci ha telefonato anche la Clinton stasera.
Basta. Buonanotte a tutti.
No! No! No!
No! No!